Allora bene, 16 in punto, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, questo è Silenzio Assordante, iniziamo la seconda parte della puntata di oggi e abbiamo scelto, insomma, anche con un po' di ritardo, di comunicare all'esterno le nostre intenzioni per quest'oggi. Ci andava di fare una chiacchierata radiofonica, semmai con la prospettiva poi che diventi una cosa ancora più partecipata. Sulla questione legata a documenti, regolarizzazione, sanatorie, tutto quello che riguarda le persone immigrate in questo paese e non solo, ma chiaramente siamo in un paese dove la possibilità di regolarizzazione è sempre più ridotta a zero. Le lotte però non sono mancate, anzi sono quelle che hanno acceso molto di più le strade in questi ultimi tempi. E come dire, abbiamo visto che si è tornata a parlare di regolarizzazione, ovviamente non guardando assolutamente la situazione dentro i centri d'espulsione, dove tra l'altro iniziano ad uscire notizie di casi di contagi di coronavirus, nonostante i centri di espulsione non possano svolgere il loro ruolo finale, ovvero quello dell'espulsione, lo Stato ha scelto di condannare le persone al contagio dentro queste galere di detenzione amministrativa. Insomma, una detenzione amministrativa a cui ci tengono tanto perché apre grandi possibilità tutta la normativa rispetto alle sanzioni amministrative e via dicendo, le stiamo vedendo anche sulla nostra pelle tra l'altro. E allora si è tornati a parlare di sanatorie, per primi l'hanno fatto i padroni e i politici rendendosi conto della situazione che riguarderebbe il paese, non di sicuro la vita delle persone che sono in questo paese. Abbiamo visto quanto può interessare al governo la vita e la salute di chi popola da escluso ed esclusa questo bel paese, e abbiamo scelto, insomma, di chiamare qui in studio una compagna della rete Campagna e Lotta.
Ciao a tutte e tutti.
Ciao. Senti, se ti va, insomma, introduci insieme a noi questo spazio brevemente, così poi facciamo un breve quadro tecnico sulle precedenti sanatorie con un'altra di voi e poi iniziamo con una giostra di interventi.
Ok, perfetto. Innanzitutto grazie per questo spazio che è appunto necessario proprio per come dicevi tu, dato che non solo appunto l'esplicitazione di una necessità di regolarizzare, che poi appunto è un concetto molto ampio, è partita dai padroni, se non altro nel dibattito pubblico, ma anche la necessità di, diciamo, parlare con le persone che da anni se lo vivono sulla loro pelle e soprattutto rivendicano appunto dei documenti che permettono un'esistenza in parte più tranquilla, ecco, con molte virgolette. Quindi questo era l'obiettivo, visto che ad oggi appunto chi si è così dedicato a ricordato anche un po' improvvisamente del fatto che ci sono migliaia di persone in questo paese che vivono senza documenti, sono state poi appunto tutto quel parterre che in genere ha sistematicamente ignorato dal nord al sud Italia queste richieste, che appunto, per utilizzare così una data più vicina, ovviamente queste lotte, come poi ci racconterà anche la compagna dopo, sono di lunga data, appunto, pensare dal 2015 in poi, con il famoso emergenza profughi, le lotte che hanno attraversato tutto il paese nei centri di accoglienza, che appunto parlavano di documenti e di regolarizzazioni. Quindi, e invece oggi ci troviamo che appunto sgomitando per trovare appunto un posto al sole anche nella tragedia sono partite, diciamo, varie sanatorie, tra l'altro, no? Abbiamo la CGIL insieme all'associazionismo che opera poi soprattutto nei ghetti, Medu e quant'altro, che si sono spinti appunto le sanatorie solo per chi vive nei ghetti, anche qui strizzando ovviamente l'occhio a chi ne ha bisogno in quanto padroni, no? Quindi andando un po' in una salsa più democratica a chiedere quello che può chiedere appunto col diretti, con Fagricoltura, vista la specifica dei ghetti. Gli ha fatto ovviamente subito eco l'USB, non poteva mancare, addirittura con una petizione su change.org, una dedicata ai ghetti e una alle badanti, quindi qui proprio abbiamo quasi una sorta di mercato. E poi appunto c'è tutto il mondo dell'associazionismo con in testa Melting Pot e Lasciateci Entrare, che parlano di una sanatoria, diciamo, generalizzata, perché appunto così possono accedere al sistema sanitario nazionale, piuttosto che comunque appunto alla fine anche là servono e devono lavorare.
Quindi più legato al a questa crisi sanitaria.
Esatto.
Cioè, come a dire, se tutti non possono accedere al servizio sanitario è un pericolo per tutti, allora vanno regolarizzate le persone.
Esattamente, quindi mai partendo dalle persone ancora una volta. E poi addirittura c'è chi si è sbizzarrito, diciamo l'ala più estrema della CGIL, a dire diamo il permesso per calamità, proposto anche dallo stesso Salvini, così risolviamo la questione. Quindi ecco appunto,
che sarebbe un permesso speciale?
Sì, nel senso, sono uno di questi permessi,
quindi a tempo,
esattamente, irrinnovabile, comunque un permesso che appunto poi ti lascia in ogni caso alla mercé di tutto quanto. E poi appunto il discorso che si lega anche bene all'intervento di prima, mai come ora probabilmente un po' tutte e tutti noi questo tema di avere un documento che ti riconosce lo stiamo sentendo forse un po' più duramente. Se non hai nessuna forma contrattuale non ricevi nessun bonus, se non hai una residenza non puoi avere bonus spesa, se appunto non hai il pezzo di carta dell'autocertificazione hai paura a uscire, no? Nel senso, situazioni che sono state raccontate tantissime volte dai diretti interessati qui, e che appunto forse ci dovrebbero far sentire una maggiore vicinanza, no? Mm-hmm. Se non altro questo, anche un po' così provare ad accendere una luce in quella direzione.
E allora, se sei d'accordo, noi andiamo a telefonare a un'altra compagna, facciamo un breve cappello tecnico semplicemente su quelle che sono state le passate sanatorie, ovviamente collegate anche a delle lotte molto forti, e poi insomma abbiamo una serie di interventi che è inutile elencarli adesso, sono tutti molto molto interessanti e speriamo che possano essere una base per un confronto nei prossimi appuntamenti radiofonici. Ecco, restate all'ascolto. E allora la grande si torna in voce sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Questo è Silenzio Assordante, vi abbiamo appena accennato l'argomento di queste due orette buone di trasmissione che andiamo ad affrontare. Si tratta di una chiacchierata su sanatorie, regolarizzazioni, documenti. Al centro ci saranno le voci delle persone che da anni portano avanti delle lotte con delle rivendicazioni molto chiare. Siamo al telefono con una compagna della rete Campagna e Lotta. A voi stiamo un po' chiedendo di introdurre questa chiacchierata per darci un po' a tutte e tutti quanti gli strumenti per poi comprendere quanto ci diranno da diversi posti di questo paesaggio.
Ciao, buongiorno. Vado, sì. Sì, nel senso, appunto, come già diceva la compagna prima di me, ritorna il tema della sanatoria nel dibattito pubblico, ma in realtà diciamo in qualche modo la politica ne parlava già da prima dell'emergenza sanitaria, e nello specifico la ministra dell'interno Lamorgese ne ha parlato in Parlamento a dicembre, a gennaio, quindi a cavallo tra il 2019 e il 2020, a pochi giorni di distanza da un blocco coordinato portato avanti dai braccianti, dai lavoratori della piana di Gioia Tauro e della provincia di Foggia, un blocco del porto di Gioia Tauro appunto e della zona industriale di Foggia, proprio per chiedere i documenti, che tra l'altro è una delle rivendicazioni centrali delle persone che vivono nei ghetti, e non soltanto ovviamente, ma nello specifico delle persone che vivono nei ghetti da moltissimi anni. Si può usare, diciamo, il 2010 e la seconda rivolta di Rosarno come uno spartiacque per diciamo inquadrare quest'ultima fase della lotta su questo fronte. Ovviamente non è una lotta che parla solo di documenti, è una lotta che parla anche di contratti, comunque di condizioni lavorative e abitative, quindi di accesso alla casa, contro la ghettizzazione e la segregazione anche nei campi di lavoro ufficiali. Però ecco, il documento è ovviamente la base per poter rivendicare altro tipo di riconoscimenti e di base, insomma. Quindi diciamo la risposta del Ministero dell'Interno alle richieste di lavoratori e lavoratrici era arrivata, anche se indirettamente, rispetto poi a quella che è stata la giornata di lotta del 6 dicembre. Però c'erano aperture che sono state ribadite anche in altri contesti. Penso agli ultimi incontri che sono stati fatti in prefettura, a Foggia, al comune di San Severo, da ministra dell'agricoltura e ministra dell'interno. Quindi ecco, adesso si torna a parlare di sanatoria soltanto per i lavoratori e le lavoratrici delle campagne, quindi presumibilmente, diciamo, i destinatari principali di questa misura, che sembra, diciamo, in direttiva d'arrivo, nel senso che già circolano delle bozze di decreto che dovrebbe essere inserito dentro al decreto aprile cosiddetto, quindi dovrebbe uscire a breve, nonostante ovviamente ci siano state delle alzate di scudi, delle proteste anche poi da chi vorrebbe invece reintrodurre dei voucher semplificati piuttosto che smettere a lavorare gratis le persone che percepiscono reddito di cittadinanza, piuttosto che quelle che percepiscono la cassa integrazione. Ma è ovvio, come già evidente dall'esperienza di altri paesi come la Germania, la Gran Bretagna, la Spagna o la Francia, che i cittadini europei di questi paesi tendenzialmente in campagna non ci vogliono andare a lavorare, perché si tratta di un lavoro ovviamente troppo pesante e a condizioni di gravissimo sfruttamento. Quindi nemmeno i rumeni, tra l'altro, vogliono più venire a lavorare in Italia, tant'è che la riduzione della, appunto, nazionalità più rappresentata tra i lavoratori delle campagne stranieri è di lungo corso, cioè da almeno dal 2017 già i lavoratori dell'Est Europa in generale stanno diminuendo in Italia, perché sono migliorate le condizioni nei loro paesi di origine, quindi loro hanno altre possibilità scegliersi, tra mille virgolette, un lavoro un poco migliore, che sia nel loro paese oppure tendenzialmente nel Nord Europa. Quindi diciamo il problema poi della carenza di manodopera in agricoltura è stato accentuato dal coronavirus, ma è un problema che appunto per certi versi è precedente, anche perché già l'anno scorso e anche prima le associazioni di categoria degli agricoltori si lamentavano del fatto che soprattutto in conseguenza delle restrizioni alle politiche migratorie operate dal ministro Salvini, essenzialmente avevano già carenze di manodopera. Quindi quello che appunto non viene detto è che essenzialmente le condizioni di vita e di lavoro nelle campagne italiane hanno determinato questa situazione, congiuntamente al problema del coronavirus, e che sono state le lotte di lavoratori e lavoratrici, di chi vive nei ghetti in particolare, a spingere nella direzione di una sanatoria. Ovviamente ci sono altre forze in gioco, non ci illudiamo che siano state soltanto le lotte, però escludere a priori questa componente è altrettanto fuorviante. Ovviamente una sanatoria non è non è risolutiva, non lo sarebbe nemmeno se coinvolgesse tutti i circa 650.000 stimati irregolari che vivono attualmente in Italia, e non lo è tantomeno nel momento in cui riguarda soltanto una piccola parte, e cioè coloro che saranno in grado non tanto di lavorare in campagna con un contratto, ma semmai di potersi garantire, diciamo, un contratto di lavoro in agricoltura, che probabilmente nella maggior parte dei casi dovranno pagare di tasca loro, così come dovranno pagare di tasca loro il costo della sanatoria, perché le sanatorie hanno sempre un costo che spesso viene appunto sopportato non dai datori di lavoro come dovrebbe essere, ma dai lavoratori. Quindi nel breve periodo ci possiamo aspettare probabilmente una mini sanatoria che riguarderà soltanto lavoratori e lavoratrici con contratto agricolo, che darà adito a innumerevoli tipi di speculazioni, e poi si parla nel medio periodo, cioè probabilmente di settembre, di una sanatoria più allargata. Ovviamente questa sarebbe la ottava nona sanatoria nella storia delle politiche migratorie italiane. La prima, diciamo, quindi questo è uno strumento emergenziale, eccezionale, però del tutto strutturale alle politiche italiane sull'immigrazione. Appunto, la prima sanatoria dell'86, se ne sono susseguite tante altre, si sono regolarizzati milioni e milioni di persone in questo modo. Ovviamente appunto si tratta di una gestione del tutto emergenziale che crea irregolarità e poi diciamo la smaltisce, ma mai ovviamente in maniera definitiva, perché l'irregolarità, anche se funzionale a mantenere, diciamo, i lavoratori stranieri sotto ricatto, però appunto lungo tutta questa storia di sanatorie possiamo rintracciare altrettanto importanti momenti di lotte che hanno portato poi a una risposta istituzionale che, come già dicevo, non è sicuramente risolutiva, non è quello che noi vogliamo. Ovviamente vanno abolite leggi che ricattano le persone e le legano sempre di più alla presenza di un contratto di lavoro, oppure, diciamo, al regime umanitario, come è avvenuto negli ultimi anni. Però ecco, pensando per esempio alla sanatoria del 1990, che è legata alla promulgazione della prima legge sull'immigrazione in Italia, la legge Martelli, questo è stato diciamo appunto il risultato di un percorso di lotta che seguiva all'uccisione di Gerry Maslow nelle campagne di Casal di Principe, quindi nella provincia di Caserta. E la grande, diciamo, risposta contro questo avvenimento, la nascita, a detta almeno di molti, del movimento antirazzista in Italia, se non altro quello, diciamo, dell'ultima fase storica. E ugualmente nel 1998, nel 2002, ma anche nel 2009 e nel 2012 le regolarizzazioni sono avvenute in concomitanza con, appunto, movimenti molto significativi di lotta contro, da una parte, proprio la strutturazione di un regime di controllo delle migrazioni. Appunto il 98 è l'anno in cui viene approvata la legge Turco-Napolitano, che è la risposta poi italiana alla necessità di adattarsi ai diktat del trattato di Schengen, dei trattati europei sulla circolazione, e che istituisce CPR, cioè gli allora CPT, e che istituisce il legame tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro. Il 2002 appunto fu poi la più grande sanatoria, quasi 700.000 persone vengono regolarizzate. Il 2002 è l'anno ovviamente in cui viene approvata la legge Bossi-Fini, con ulteriori restringimenti rispetto appunto alla gestione di chi arriva da fuori l'Europa, per arrivare poi appunto all'ultima sanatoria del 2012 del governo Monti, una sanatoria in cui sono state regolarizzate credo circa 130.000 persone, a fronte di forse il triplo delle domande. Si pagavano 1.000 euro, ci sono persone che non sono arrivate a pagare anche 15.000 euro per provare ad avere un permesso di soggiorno tramite vari ovviamente intermediari, e però appunto anche in questo caso ci fu una lotta come conseguenza, diciamo, del fatto che la sanatoria poi aveva rappresentato per la maggioranza di chi aveva provato a presentare domanda una truffa sostanzialmente, e molti erano stati esclusi, e quindi soprattutto a Brescia vi ricorderete l'episodio della gru, insomma, ma non soltanto, un po' in tutta Italia si verificarono dei movimenti di protesta. Dopo questa data, dopo il 2012, sono scomparsi in Italia tutti i precedenti, diciamo, strumenti a disposizione, già ovviamente molto carenti, strumenti a disposizione di chi non aveva il permesso di soggiorno per provare ad averlo, e da allora fino ad oggi l'unico modo è quello di fare una richiesta d'asilo. Quindi siamo entrati in un'altra forma di gestione dell'immigrazione. Si è aperto il canale libico cosiddetto dopo la caduta di Gheddafi, e quindi quello che prima, diciamo, gli ingressi che prima venivano garantiti attraverso dei flussi annuali per lavoro sono stati sostituiti dagli ingressi via mare, con tutto ciò che questo ha comportato anche rispetto ai rischi e alle torture e alle, diciamo, tutte le peripezie che purtroppo, ahimè, ben conosciamo, di chi attraversa deserti e mari per arrivare in Italia e essere rinchiuso poi in un centro di accoglienza. E quindi, insomma, la situazione oggi è questa, di un aumento della platea di irregolari come conseguenza dei due decreti di immigrazione e sicurezza, soprattutto del primo, che hanno abolito il permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui erano destinatarie comunque una fetta significativa delle persone che sono arrivate attraverso il Mediterraneo, appunto, soprattutto dal 2012 in poi. Prima dei decreti Salvini parlavamo di circa 500.000 persone irregolari, di cui un numero imprecisato transita attraverso i ghetti e i campi di lavoro dei distretti agroindustriali italiani, ma appunto parliamo comunque di una minoranza di questi 600.000. Non so se
guarda, intanto ciao e grazie per insomma il riassuntone di un po' di tutta la storia, la genealogia un po' di quello che è successo in Italia rispetto alle sanatorie. Io ti volevo fare una domanda un po' semplice anche per diciamo per farci capire il più possibile ad ascoltatori ed ascoltatrici. La questione è questa: in un paese in cui, se ho capito bene, l'ultima sanatoria c'è stata 8 anni fa, no?
Sì.
E comunque diciamo sono tutte queste operazioni sono state diciamo messe in campo grazie soprattutto a proteste, lotte, quindi diciamo sono in qualche modo sono cose che sono venute dal basso, diciamo così, sempre se ho capito bene, insomma riassumendo un po' quello che ci hai detto.
Sì.
In una situazione del genere che effettivamente ha cambiato un po', ha sparigliato un po' le carte, ha cambiato un po' le regole del gioco, chiaramente in molti, magari noi con un, diciamo, con un accento un po' diverso, però si stanno chiedendo qual è la per quale motivo si è pensato di fare questa sanatoria, per quale motivo si sta operando in questo senso. Da quello che ci hai detto tu mi sembra molto chiaro che questo tipo di sanatoria non va sicuramente a neanche, non dico a risolvere, ma neanche a toccare, o comunque lo fa veramente in parte in maniera minima, quello che è il grande problema che ruota intorno ai flussi migratori. E semplicemente mi sembra una serie di operazioni messe in campo per tutelare un mercato del lavoro che insomma da quello che sentiamo sarà anche questo riconfigurato, quindi insomma si stanno ponendo dei nuovi problemi molto forti, e quindi è un qualcosa che va semplicemente a tranquillizzare, a dare la possibilità a chi diciamo fa profitto con soprattutto nel campo agricolo, e quindi diciamo a consentire e dare la possibilità di avere comunque di continuare ad avere una manodopera a basso costo, se ho capito bene insomma il tuo ragionamento.
Sì, da una parte appunto sicuramente le pressioni che sono arrivate da chi vive nei ghetti e lavora nelle campagne negli ultimi anni hanno pesato sulla decisione di fare una sanatoria che, ripeto, è stata presa prima che scoppiasse l'emergenza per il coronavirus, perché appunto il ministro dell'Interno parlava di sanatoria già a dicembre del 2019. Quando appunto c'è stato un importante momento di lotta da parte di chi vive nei ghetti sia in Calabria che in Puglia, e quindi questo è un elemento. Dall'altra parte il fatto che lavoratori e lavoratrici dell'Europa dell'Est non vengono a lavorare in Italia, ancora una volta, da una parte sicuramente è per il coronavirus, dall'altra parte già succedeva prima, perché chi se lo può permettere, cioè i cittadini europei di paesi che stanno crescendo economicamente, in Italia a lavorare in campagna non ci viene più, perché le condizioni sono terrificanti, come tutti sappiamo.
Certo.
Quindi cioè, poi appunto c'è un problema di questo tipo, una sanatoria è anche un modo per fare cassa da parte dello Stato in un momento in cui lo Stato ha evidentemente un grande bisogno di liquidità, come tutti ben sappiamo, quindi sommando questi elementi arriviamo a questa decisione. Chiaramente ci sono anche considerazioni di carattere sanitario, perché avere il polso di chi sono gli irregolari che vivono nei ghetti con una sanatoria permette anche un controllo della mobilità più stringente, che serve anche a governare la pandemia, e sempre di più stiamo vedendo come intendono governare la pandemia, il post pandemia, quindi anche questo secondo me c'è da dire, perché poi di fatto insomma chi vive nei ghetti ha sempre lavorato in campagna senza permesso di soggiorno, quindi è chiaro che c'è bisogno anche di facilitare la mobilità di chi vive nei ghetti in misura maggiore, cioè di casomai garantire che dalla Calabria possano arrivare a Saluzzo per la stagione della frutta piuttosto che in Trentino
è chiarissimo. E io tanto ti ringrazio, perché era davvero complicato riuscire a fare un quadro anche veloce storico rispetto alle sanatorie, e ti ringrazio pure per l'immagine che mi hai fatto ritornare in mente della gru a Brescia, che ricordo precisamente che era un momento in cui in Italia i centri d'espulsione venivano smantellati pezzo per pezzo a suon di rivolte, e che tra l'altro lo Stato, se non sbaglio, scelse di punire duramente chi stava su quella gru a Brescia e protestava contro un vero e proprio racket che era stato messo in piedi dallo Stato, garantito dallo Stato, non messo in piedi dallo Stato, sulla sanatoria. E mi sembra che le persone furono portate nei centri di espulsione, se ricordo bene, come a coronare quelle giornate di resistenza sulla gru. Io mi è venuta in mente questa immagine perché poi, analizzando appunto il passaggio che riguarda il 2015 fino a oggi, noi anche da questi microfoni abbiamo raccontato una serie infinita di momenti di lotta. Alcuni hanno proprio un filo conduttore, sono proprio dei cicli che ancora sono in piedi, altri delle fiammate che sono avvenute un po' sparse per tutta Italia. E quello che immagino preveda sanatoria è che, tra l'altro, chi ha dei reati, perché spesso ha delle persone che hanno portato avanti delle lotte nei centri di accoglienza, abbiamo visto come il sequestro di persone è il primo reato che danno, come se te stai sequestrando gli operatori, oppure devastazione e saccheggio, un altro reato molto pesante che è stato dato a chi ha portato avanti le lotte nei centri di accoglienza, così come in quelli d'espulsione. E si tratta di persone insieme a chi, costretto a vivere di extra legalità, difficilmente possono accedere a una regolarizzazione.
Sì, tra l'altro si parla non solo di escludere chi ha una condanna penale definitiva, anzi, cioè, non so neanche se definitiva, perché adesso poi con gli ultimi decreti di immigrazione ma anche chi è destinatario di un decreto di espulsione, quindi comunque parliamo veramente di moltissime persone che non potranno fare la richiesta. Probabilmente c'è anche un ragionamento alla base, che è quello di sfoltire poi il numero delle domande, no? Nel senso delle domande accoglibili, perché si punta comunque ad un numero ridotto, questo l'hanno ampiamente chiarito, l'ha chiarito la Morgese nelle ultime dichiarazioni. Cioè, già la cifra dei 200.000 di cui si parla come di del fabbisogno di manodopera per le campagne agricole sembra essere un po' in eccesso rispetto a quello che è la realtà. Quindi altri dicono che potrebbero aspirare alla regolarizzazione in questa fase non più di 65.000 persone, sarebbe comunque appunto molto meno di qualsiasi altra sanatoria fatta in precedenza, anche di quelle come quella del 2009 col Sbadanti, che era stata fatta appunto per una categoria specifica. Però, se non erro, anche in quel caso si regolarizzarono più di 100.000 persone.
È molto chiaro. Noi da qui ti ringraziamo e iniziamo un po' il giro per la penisola che avevamo in mente.
Grazie a voi.
Grazie. Un abbraccio.
A presto, un abbraccio.
E allora, giusto un po' di musica, suona sia il telefono che il citofono, quindi qualcuno faccia qualcosa. Io così. Un momento e si ritorna in voce.
I want out of it, I want out.